Apriamo la seconda parte del nostro giornale con le note di politica regionale. L'ufficio di presidenza della Commissione parlamentare antimafia ha fatto il punto sulle attività di verifica delle candidature alle elezioni regionali siciliane e nei comuni sciolti per mafia che tornano al voto il prossimo 5 novembre. Tali attività sono ancora in corso e si svolgono in collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia, che ha avviato la ricognizione dei dati giudiziari. In ragione di tale procedura, informa la Commissione, il monitoraggio non potrà concludersi entro il 29 ottobre e verosimilmente nemmeno entro la data del 5 novembre. L'Ufficio di Presidenza ha pertanto preso atto dei tempi stimati e dell'oggettiva difficoltà a completare la verifica entro la scadenza prevista, ma ha comunque stabilito che i dati saranno resi pubblici appena disponibili e verificati. L'Ufficio di Presidenza ribadisce pertanto l'esigenza che la legislazione nazionale e quella regionale rafforzino e anticipino la fase dei controlli sulle candidature, compresa la verifica delle condizioni di ineleggibilità. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, parla del voto in Sicilia, definendolo un referendum più importante di quello costituzionale. Si sceglie tra il passato e il futuro, ha spiegato Di Maio, tra la legalità e la corruttibilità, tra le facce giovani e pulite di Giancarlo e della sua squadra, e quelle vecchie stantie di quelli che hanno devastato la Sicilia, Micciche, Genovese, Cuffaro e Lombardo, nascosti dietro Musumeci. La priorità, conclude il vicepresidente della Camera, è andare a votare in massa e convincere quante più persone possibili a farlo. E a proposito di questo, un sondaggio di Demopolis ha evidenziato che il 26% dei siciliani non sa che il 5 novembre si voterà nell'isola per l'elezione del presidente della regione e per il rinnovo dell'ARS. A circa 10 giorni dall'apertura delle urne, dunque, oltre un quarto dei cittadini siciliani non è ancora a conoscenza dell'appuntamento elettorale. Secondo l'ultimo barometro politico dell'Istituto Demopolis, la fiducia dei siciliani nell'istituzione regione è crollata dal 33% del 2006 al 12% di oggi, un valore più basso di quasi 20 punti rispetto alla media nazionale. Rinascita Ispicese esprime piena solidarietà ai dipendenti del Libero Consorzio di Ragusa per le difficoltà in cui versano a causa delle esigue risorse messe a disposizione dal governo Crocetta. Nel constatare ancora una volta come alla provincia di Ragusa vengono sottratte risorse necessarie per assicurare la viabilità e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, scrivono gli esponenti di Rinascita Ispicese, esprimiamo il totale disappunto per una politica che si è dimostrata inefficace. Stigmatizziamo il silenzio di quanti, anziché affrontare le questioni importanti, lanciano proclami elettorali e hanno il coraggio di chiedere il voto ai cittadini. Prendiamo atto di un fallimento del governo regionale, concludono, che in 5 anni di amministrazione ha saputo dimezzare le risorse per la scuola siciliana, ha saputo mettere in ginocchio una provincia, la nostra, che era vanto di buona e oculata amministrazione. Fondi comunitari per unire Ragusa e Modica, la linea Giovanna Cannizzaro.
Una pioggia di finanziamenti comunitari potrebbe riuscire a cancellare decenni di rivalità tra le due città, fare sistema attraverso sinergie costruttive per intercettare importantissime risorse utili ad azioni di rilancio del comprensorio ebleo lungo l'asse Ragusa-Modica. I due comuni, spesso divisi in questi anni su tematiche chiave interpretate in maniera divergente, tra tutte la proposta del piano aziendale di riordino della rete sanitaria ed ospedaliera locale, oppure la strategia di partecipazione al bando ministeriale che assegnerà la capitale della cultura 2020, stanno lavorando al percorso di attuazione dell'autorità urbana per la predisposizione della strategia di sviluppo urbano sostenibile prevista nel programma operativo FERS 2014-2020. Sono circa 40 i milioni di euro da intercettare, divisi tra i due comuni. Interessanti gli obiettivi da raggiungere, come la promozione della competitività delle piccole e medie imprese e del settore primario, oppure lo sviluppo di politiche per l'energia sostenibile ed il miglioramento della qualità della vita. Ed ancora piani di intervento per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, piani di riqualificazione per la riduzione del rischio sismico e strategie per promuovere l'inclusione sociale. La pianificazione regionale attraverso il FERS, ha spiegato il sindaco di Ragusa Federico Piccetto, ha previsto la divisione della Sicilia in autorità urbane. Ragusa farà strategia di sviluppo insieme alla città di Modica, due territori comunali che condividono un rilevante patrimonio di attrattori culturali, risorse ambientali e nodi logistici che consentono una comune strategia di sviluppo territoriale. La quota parte di fondi assegnata è di 40 milioni di euro, aggiunto Piccetto, per le due città, da suddividere in proporzione 21 milioni per Ragusa, 19 per Modica. La convenzione che sottoscriveremo dopo il passaggio della proposta in Consiglio Comunale ci permetterà di istituire ufficialmente l'autorità urbana, che sarà l'organismo di gestione dei fondi comunitari assegnati e quindi di predisporre anche tutti gli interventi che riguarderanno la comune strategia di sviluppo. Un iter che avrà tantissimi risvolti positivi in ambiti cruciali per le nostre comunità. Gli iter che corrono parallelamente stanno impegnando entrambi i comuni alle prese con le delibere che dovranno presentare nei rispettivi consigli comunali la proposta di collaborazione tra i due territori. La convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre del 2023 e comunque fino alla conclusione di tutte le fasi di attuazione della SUS, della gestione dei finanziamenti e di tutti i rapporti finanziari tra l'autorità urbana di Ragusa e Modica. Agenda urbana, ha detto il sindaco di Modica, Ignazio Abate, ci offre una straordinaria opportunità di sviluppo superando ogni forma di campanilismo. Sono tanti gli aspetti che legano Modica e Ragusa e viceversa, a cominciare dai siti archeologici e continuando per le tradizioni enogastronomiche e culturali. Grazie ai 19 milioni di euro che ci spettano, ha proseguito il primo cittadino della città della Contea, potremo fare ingenti investimenti nel campo della promozione e dei servizi per i turisti, nel campo della mobilità tra le due città e del risparmio energetico. Insomma, sarà un'occasione di crescita unica per i nostri territori.
La Giunta Municipale di Ispica ha approvato il progetto di fattibilità relativo al ripristino, ampliamento e completamento del canile di Contrada Speziale. La struttura nel 2012 fu parzialmente danneggiata da un atto di probabile natura dolosa che ha reso tutti i box inutilizzabili. Il progetto approvato dall'amministrazione comunale prevede l'impegno di 28.000 euro per eseguire interventi di ripristino dei danni e 72.000 euro per l'ampliamento e il completamento del canile rifugio. Questo permetterà di dare risposte concrete al problema randagismo, affrontando al meglio le varie emergenze e risparmiando risorse finanziarie. Niente risorse per la Rosolini Modica, ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
Dal patto per il sud, fondi per l'autostrada Messina-Palermo e per la Messina-Catania, ma non risorse utili aggiuntive per la Siracusa e Ragusa-Gela. La convenzione per regolare i rapporti tra Regione Siciliana e casse per l'attuazione delle risorse finanziarie scaturite dal patto per il sud, siglata qualche giorno fa tra i vertici del CAS e l'assessorato regionale ai trasporti, non fa cenno a nuovi fondi per i futuri lotti dell'autostrada Siracusa-Ragusa-Gela. E se nei giorni scorsi sono stati pagati 13 milioni di euro per consentire di sbloccare i lavori nei cantieri fermi e dunque proseguire con la costruzione dei lotti autostradali da Rosolini a Modica, per gli altri lotti, cioè quelli da Modica fino a Gela, non si hanno ancora notizie certe, sia per quanto riguarda i fondi che per le procedure. Due anni fa il governatore Crocetta, a Comiso, disse che si poteva immaginare l'avvento dei privati per la procedura del leasing in costruendo, ma non riuscì a raggiungere nessun nuovo risultato.
Portopalo. Prende una piega diversa la mozione di sfiducia presentata dai consiglieri comunali in blocco con ben 11 firme, di cui il primo firmatario è il consigliere Mario Luciano, che da parecchio tempo si trova negli Stati Uniti e che nonostante tutto mantiene ancora la carica, malgrado il sindaco abbia tentato di farlo decadere mediante una surroga che non è mai stata votata in aula consiliare. A distanza di 25 giorni dalla mozione di sfiducia protocollata e pronta ad essere discussa in aula, manca la 12ª firma, che sarebbe quella dell'ex consigliere di opposizione e ora presidente del Consiglio Comunale Loredana Baldo. Intanto il consigliere Luciano, nonostante nelle ultime settimane avesse sollecitato la trattazione della mozione di sfiducia in aula, si è sentito rispondere dal presidente Baldo che la trattazione della mozione in aula avverrà nei modi e nei tempi previsti dal regolamento delle adunanze. Intanto dal TAR arriva una notifica riguardante un ricorso presentato dal sindaco Mirarchi in merito alla decadenza del consigliere Mario Luciano e sulla mozione di sfiducia presentata dall'opposizione contro lo stesso. Non vi è dubbio, afferma il sindaco, che la vicenda assume ora valutazioni diverse, comunque legata alle decisioni del Tribunale amministrativo. Gli attivisti del Meetup di Rosolini vanno avanti nella loro azione di contrasto ai manifesti selvaggi e abusivi. Grazie alle segnalazioni e alle denunce di alcuni attivisti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle di Rosolini, inoltrate alle forze di polizia locale e al prefetto di Siracusa, spiegano dal Meetup, le violazioni sono state perseguite e ora si è ottenuta una consistente rimozione di cartellonistica e striscioni abusivi. Difatti, nonostante la legge parli chiaro, per diverse settimane, sia all'interno del comune di Rosolini che nei territori limitrofi, abbiamo assistito al proliferare di manifesti, striscioni, volantini, sia in abitazioni ed esercizi commerciali privati, sia, cosa ancor più grave, in spazi pubblici, raffiguranti soprattutto alcuni personaggi politici che già ricoprono cariche istituzionali. Mentre per la foto con la squadra di calcio del Rosolini in posa con lo striscione del deputato locale uscente, continuano gli attivisti, occorre un discorso a parte, tanto è stato lo sdegno provato non solo dai tanti sportivi, ma anche dai cittadini che hanno visto leso i principi dello sport. Si tratta d'altronde di violazioni perpetrate dagli stessi soggetti protagonisti della campagna elettorale, che la dicono lunga sulla loro propensione al rispetto delle regole e dell'ambiente. Grazie alle nostre denunce, spiegano, la situazione sembra essere rientrata entro i margini di tollerabilità. Ancora molta strada deve essere percorsa affinché si giunga ad un completo rispetto delle leggi vigenti in materia di campagna elettorale. Noi continueremo, concludono gli attivisti, a segnalare le violazioni che riscontreremo da qui al giorno in cui saremo chiamati alle urne e invitiamo tutta la cittadinanza a fare altrettanto. Proseguiamo con le notizie di cronaca. È stato sbloccato l'iter per quanto riguarda i controlli funzionali per la zootecnia siciliana, le cui procedure attuative si concretizzeranno i primi di novembre. I controlli saranno effettuati dall'AIA, Associazione Italiana Allevatori, e come già stato annunciato nei mesi scorsi, si avvarranno della professionalità degli operatori dell'ARAS, Associazione Regionale Allevatori della Sicilia, ormai fallita. Nella prima fase, però, anche l'Istituto Sperimentale Zootecnico affiancherà l'AIA, come d'altra parte è stato stabilito dall'Assemblea Regionale Siciliana, con un'apposita norma proprio per venire incontro alla grande mole arretrata di lavoro, e l'Istituto ha già reso noto che selezionerà delle figure specifiche per procedere con questo lavoro. A breve, quindi, ripartirà un servizio importante per gli allevatori siciliani, che riguarda i controlli funzionari, l'anagrafe del bestiame e l'assistenza tecnica, garantendo allo stesso tempo i livelli occupazionali dell'ARAS. È stato firmato e pubblicato questa mattina il decreto con il quale il dirigente generale della Protezione Civile approva i lavori di completamento della nuova sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco a Siracusa per l'importo complessivo di 5 milioni di euro. Lo comunica l'onorevole Vincenzo Vinciullo, presidente della Commissione Bilancio e Programmazione all'ARS, già assessore alla ricostruzione della città di Siracusa, che ebbe ad appaltare i lavori per la costruzione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. La realizzazione dell'opera, spiegato Vinciullo, era stata assegnata al Comune di Siracusa ed io, nella veste di assessore alla ricostruzione e alla protezione civile, avevo predisposto tutti gli atti necessari per la progettazione, il finanziamento e l'inizio dei lavori, che però sono stati interrotti anni or sono. Di fronte all'incapacità dell'amministrazione comunale, continua Vinciullo, sono stato costretto a chiedere di passare le competenze dal Comune di Siracusa alla Regione. L'opera è stata quindi affidata ai funzionari della Protezione Civile, che hanno rivisitato il progetto, rideterminato le somme necessarie ed è stato possibile riportare in vita tutte le somme per poter appaltare adesso nuovamente i lavori. Avola. Nella giornata di ieri, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Noto sono intervenuti nel plesso di via Manin dell'Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Bianca di Avola. Uno studente, infatti, avrebbe fatto uno scherzo telefonico al 112, riferendo di una lite in corso. Prontamente intervenuto un professore, resosi conto dell'accaduto, ha contattato lo stesso numero di emergenza, riferendo ai militari che la chiamata precedente era solo uno scherzo. I carabinieri si sono quindi recati presso l'istituto scolastico per ricordare ai giovani studenti l'importanza del numero unico di emergenza europeo 112, che consente al cittadino di chiedere l'intervento di personale dell'arma per situazioni di emergenza e di specifica competenza istituzionale e il soccorso per circostanze di pericolo, nonché di riferire notizie utili per l'attività investigativa, sensibilizzando gli studenti al corretto uso del numero. Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Noto, al termine di un'articolata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà RS, 63 anni, residente ad Avola, già conosciuto alle forze di polizia, ed MC, di 59 anni, residente a Noto, per il reato di abusivismo edilizio. La denuncia riguarda i controlli espletati il 29 luglio scorso da agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Noto, insieme al personale veterinario della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Noto, per prevenire e reprimere il fenomeno delle corse ippiche clandestine. I controlli in contrada Faldino, zona dove si trova una scuderia equina, hanno portato al deferimento di RS per maltrattamento di animali e hanno permesso di rilevare la presenza di diverse strutture precarie e abusive. Si è proceduto pertanto alla denuncia di RS e di MC, entrambi proprietari della struttura. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Noto, assieme al personale dell'ASP, distretto Igiene Alimenti e della Medicina del Lavoro, hanno eseguito dei controlli amministrativi in alcuni depositi di limoni. I controlli hanno evidenziato alcune irregolarità amministrative per le quali il titolare di un deposito è stato sanzionato per complessivi 5.000 euro. Stanno per essere acquistate da una cordata di architetti e ingegneri di Mantova la Tonnara e l'isola di Portopalo di Capopassero. L'obiettivo degli investitori è quello di realizzare un resort di lusso con 128 camere. Il sindaco Mirarchi gioisce per l'opportunità, gli ambientalisti invece invocano il divieto assoluto di costruire sull'isolotto. I preliminari di vendita sono stati già firmati con il proprietario dell'isola, Francesco Bruno di Belmonte. Per completare l'operazione si aspettano le ultime autorizzazioni che devono essere rilasciate sulla base dei progetti esecutivi. La Tonnara e l'isolotto sarebbero venduti, secondo indiscrezioni, per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Il progetto prevede la creazione sull'isolotto di 18 suite nei magazzini e un ristorante di eccellenza. Nella Tonnara invece dovrebbero sorgere 110 stanze, bar, ristorante, centro benessere, piscine e solarium. La soprintendenza di Siracusa e il comune hanno rilasciato tutte le autorizzazioni. Rosolini, la responsabile del settore servizi sociali, dottoressa Concetta Piazzese, comunica che martedì 31 ottobre scadranno i termini di presentazione delle istanze di sostegno per l'inclusione attiva, un sussidio economico alle famiglie in condizioni disagiate, che riguarda cittadini italiani, comunitari e stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo, con residenza in Italia da almeno 2 anni. In famiglia deve essere presente almeno un minore o un figlio disabile, oppure una donna in stato di gravidanza accertata, con relativa documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini, che vengono individuati sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. L'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e a riconquistare gradualmente l'autonomia. Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, sito in via Tobruk. Ancora Rosolini, in occasione della commemorazione dei defunti, il cimitero comunale rimarrà aperto domenica 29 ottobre dalle 8 alle 13 e per i giorni 1 e 2 novembre dalle 7 alle 18. Inoltre, su disposizione della responsabile dei servizi cimiteriali, Maria Vittoria Tramontana, è vietata qualsiasi attività edilizia dal 28 ottobre al 3 novembre compreso e le maestranze devono obbligatoriamente liberare le aree pubbliche ed i viali da cumuli di materiale proveniente dagli scavi o utilizzato per l'esecuzione dei lavori, pena una sanzione pecuniaria da 105 a 620 euro. Chiudiamo il notiziario con un editoriale, tornando a parlare del problema della mancata corresponsione degli stipendi ai dipendenti comunali. Il numero 3 viene considerato il numero della perfezione e dell'equilibrio, ma sicuramente non è così per i dipendenti del comune di Rosolini. I comunali rosolinesi infatti non percepiscono lo stipendio proprio da 3 mesi, con tutte le conseguenze del caso. Gli appelli ad oggi sono rimasti senza esito, il problema rimane e va ricercato più a fondo, anche perché il rischio di trascorrere sistematicamente altri mesi senza stipendio è reale e concreto. Sono al vaglio diverse soluzioni, prima fra tutte quella del piano di riequilibrio. Una strada questa percorribile, una soluzione sulla quale tutti concordano, ma richiede diversi mesi. Ecco perché la situazione è veramente drammatica. È ora che gli amministratori locali, parlamentari e politici, presenti e futuri, che come sempre non perdono occasione di ripetere che hanno a cuore le sorti della città, si guardino attorno e con le soluzioni che dicono di avere a portata di mano, eliminando steccati o colori politici, pianifichino azioni serie e concrete per la collettività. Le diatribe fuori e in seno al civico consesso ormai non interessano nessuno, perché alla luce di quanto abbiamo visto e ascoltato nell'ultima riunione di consiglio comunale abbiamo veramente toccato il fondo. Molti dipendenti comunali da noi ascoltati chiedono che i politici la smettano di fare politica alle loro spalle. L'avvertenza comunale non può e non deve essere sfruttata come cavallo di battaglia per le loro meschine campagne elettorali, che tra qualche mese inizieranno in vista delle amministrative. Crediamo che per allora, forse, per i nostri politicantes, il tempo sarà trascorso infruttuoso, come purtroppo è stato in questi quasi 5 anni della presente consiliatura. E allora non vogliamo addentrarci nei meandri della politica locale, ma è chiaro che tutti, diciamo tutti, dobbiamo recitare il mea culpa, capire una volta per tutte chi è in grado di amministrare la cosa pubblica rosolinese e farci guidare da persone capaci, coscienti e che abbiano a cura veramente le sorti della città. Non è facile, non sarà facile, ma almeno tentiamoci. Bene, anche per oggi il nostro appuntamento con l'informazione termina qui. Vi ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata.